Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Ah, ciao Federico, buonasera a tutti.
Benvenuti e benvenuti a Möbius. Allora, è andata veramente bene a Parigi, andiamo a vedere un po' di numeri, COP21.
Andiamo a sentire e poi parliamo di mangiare uomini, esatto. Hai capito bene?
Sì, panettone non basta.
Ecco, uomini. No, parliamo di antropofagia.
Antropofagia. Dei ragazzi e delle ragazze italiane vanno alle isole Svalbard per una ricerca.
Forse.
Ecco,
ci chiedono aiuto.
Esatto, hanno bisogno di un po' di soldi.
Partiamo.
Via. Abbiamo parlato di COP21, la grande riunione mondiale a Parigi dedicata al clima, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa quando la riunione era al quinto giorno.
Appena iniziata,
esatto.
Sì.
E ne abbiamo parlato con Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, che è ancora qui con noi. Buonasera Silvestrini.
Buonasera a voi.
Ben ritrovato.
Allora, adesso che si è conclusa, arriviamo a una persona di scienza come lei, perché vogliamo capire in che modo i numeri che ci saranno nel rapporto finale sono in linea con le parole che sono state date. Ed effettivamente da Parigi noi abbiamo sentito grandi discorsi, importanti, insomma, cose decisamente nuove, che collimano.
E soprattutto che sembrerebbe arrivati ad un piccolo accordo o a un grande accordo, Silvestrini.
Ma io do un giudizio positivo, ritengo che l'accordo sia importante innanzitutto perché hanno firmato tutti i paesi, inclusa l'Arabia Saudita, l'India, che non era così scontato. Secondo, perché sono introdotti nell'accordo alcuni elementi come ridurre sotto i 2 gradi, possibilmente tendere a 1,5 gradi, che è una cosa che era impensabile anno fa,
esatto.
Era una battaglia che hanno fatto le piccole isole per molti anni per non essere sommerse dall'Oceano Pacifico. E soprattutto questo accordo sta già spostando investimenti molto forti, cioè parliamo di centinaia di miliardi di dollari, dai fossili al rinnovabile, energetica, mobilità sostenibile, così via. È iniziato, alcuni annunci sono stati fatti a Parigi, altri verranno, anzi c'è già anche una ricaduta immediata. La Germania, la Merkel, ha annunciato che nel 2016 definirà il proprio piano climatico 2050, inclusa la uscita dal carbone dalla generazione elettrica, che era allora più del 40% di generazione elettrica dal carbone. Quindi i risultati della COP1 già si fanno vedere, COP21 si fanno vedere a livello di scelte di singoli stati. Penso che anche l'Europa dovrà alzare i suoi obiettivi al 2030 e poi soprattutto orienterà gli investimenti di settori molto importanti. Quindi,
questa è la cosa, sì. Beh, insomma, ricordiamo agli ascoltatori che il Kyoto Club segue questo problema dall'inizio, quando ne parlava praticamente nessuno, e è sempre stato un osservatore critico ed estremamente attento. Quindi se lei è soddisfatto è un fatto significativo, insomma, cioè non è un commentatore qualsiasi, qualcosa di nuovo assolutamente si è visto, insomma.
Io penso che come il protocollo di Kyoto, di fatto con la decisione dell'Europa di avere obiettivi legalmente vincolanti sulle fonti rinnovabili ha innescato la rivoluzione delle rinnovabili, punte rinnovabili a livello mondiale adesso. È dovuto al fatto che l'Europa si è dato obiettivi e che ha consentito di far calare i prezzi e così via. Così Parigi, a mio parere, rappresenta l'inizio della fine dei fossili. Questo è l'elemento più significativo, cioè noi vedremo un'accelerazione che è già in atto. In Cina stanno riducendo l'uso del carbone per la prima volta nel 2015, quest'anno le emissioni di anidride carbonica si ridurranno malgrado un aumento del PIL mondiale, e questo è dovuto appunto alla scelta cinese di accelerare sulla uscita del carbone, la riduzione diciamo del carbone, che già sta avvenendo anche negli Stati Uniti e in altri paesi. Quindi effettivamente diciamo che dare un giudizio positivo in assoluto non è possibile, perché ci sono molti elementi che mancano, ma io lo considero una tappa fondamentale, come era stata Kyoto a suo tempo per i paesi industrializzati, che nei prossimi anni consentirà di accelerare notevolmente le politiche di decarbonizzazione. Questo più o meno è giusto.
Ci sono degli interventi cardine, appunto, che uno Stato deve intraprendere, perché appunto il punto di cui si è parlato tantissimo è lo scendere al di sotto dei 2 gradi o anche 1,5 gradi, che è, lei ce lo dirà, insomma, complicatissimo anche proprio dal punto di vista dei numeri. Non è banale scendere di 2 gradi, ecco, ambiziosissimo. Quindi ci sono degli interventi, quindi ovviamente la diminuzione della dipendenza dal fossile è ovvio che è uno di questi. E poi quali sono gli altri interventi, soprattutto i paesi, quelli appunto diceva, la Cina, l'India, quelli che in realtà producono tantissima CO2, che cosa possono fare?
Ma diciamo che a livello di comparti io credo che nel settore elettrico sia più facile accelerare la decarbonizzazione, perché abbiamo già delle tecnologie, il solare, l'eolico, che stanno riducendosi anno dopo anno in termini di prezzi, diventano sempre più competitivi. I prossimi settori che verranno aggrediti saranno quello dell'auto e quello dell'edilizia. Per quanto riguarda l'auto, io sono convinto che si arriverà nel prossimo decennio a un'accelerazione fortissima dell'auto elettrica, perché il costo delle batterie sta seguendo la stessa curva di apprendimento del fotovoltaico, sta riducendosi molto rapidamente, per cui avremo questa novità. E chi saprà cogliere la novità sarà un vincitore, perché anche qui ci saranno vincitori e perdenti, e potrà essere anche qualcuno che non viene dal mondo dell'auto. Sappiamo che Google e Apple sono interessati.
Certo, degli outsider che spesso nelle trasformazioni tecnologiche vengono fuori, no?
Esatto. E poi c'è l'edilizia, che è molto interessante, perché dall'edilizia noi abbiamo, pensiamo all'Italia, ma l'Europa è più o meno in queste condizioni. Abbiamo oltre la metà del nostro parco edilizio che ha dei consumi energetici che sono 3-4 volte superiori a quelli di un nuovo edificio. E quindi questo è un gigantesco giacimento di metano, se vogliamo dire, virtuale, che se noi lanciamo un'operazione di riqualificazione spinta, in Europa si dice deep renovation, di interi edifici, cioè non più il singolo appartamento, interi edifici, interi quartieri, pagando gli investimenti grazie alla riduzione dei consumi, ma qui ci vuole un fondo di rotazione governativo, ci sono delle esperienze interessanti negli Stati Uniti in questo senso, che consentono di anticipare il capitale per fare gli interventi, e riorganizzando anche il mondo dell'edilizia. Anche qui ci sono delle esperienze interessanti all'estero, per esempio di industrializzazione della riqualificazione, per cui una settimana si riqualifica un edificio e si riducono i costi. Ecco, io credo che anche su questo versante noi avremo una forte accelerazione, quindi si può fare molto in tutti i settori.
Un altro settore che impatta tantissimo è quello dell'agricoltura e dell'allevamento, e anche su questo si sta intervenendo, soprattutto nei paesi più industrializzati, ma non solo, anche in quelli in crescita. Infatti uno dei punti importanti della COP21 è proprio che è uscito che i fondi ci sono anche per questi paesi.
Ci sono 100 miliardi di euro per le varie misure per aiutare e accelerare i paesi di sviluppo in questa operazione di decarbonizzazione. Un aspetto interessante sull'agricoltura è che nell'accordo, nel testo che è uscito, si parla di arrivare nella seconda metà del secolo a una neutralizzazione di fatto delle emissioni, nel senso che se io emetto devo assorbire una quantità uguale di CO2. E questo significa non solo foreste, ma anche il suolo, agricoltura. Ci sono delle esperienze interessanti che stanno partendo di utilizzo, per esempio, del biogas fatto bene, in cui il digestato consente di eliminare i fertilizzanti chimici, non solo, ma arricchisce il carbonio del suolo, rende più fertile. Questo fino adesso non ha un valore, ma in futuro, dopo Parigi, potrà avere un valore sul mercato, quindi consentirà agli agricoltori di rimanere nella loro azienda e non chiudere come rischiano di fare molti.
Gianni Silvestrini, grazie per questo quadro, poi se ci saranno approfondimenti ci avvisa e li facciamo.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie.
Buon lavoro. Ed eccoci al traffico, anche questo deve diminuire, dannazione. Sentiamo cosa succede.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Dunque, un tema che si presta bene durante le feste di Natale, insomma, è l'antropofagia.
Sì, proprio alle porte.
Esatto, mangiare gli umani.
Carne umana, sì.
Presenta la nostra ospite.
Magari qualcuno si starà preparando per questo
lavoro. Chi lo sa, tanta gente ci ascolta.
Allora, in realtà stiamo parlando di un libro pieno di aneddoti che stiamo per raccontarvi. Si chiama Il fiero pasto, antropofagie medievali. E qui con noi c'è ovviamente l'autrice Angelica Montanari. Benvenuta, buonasera.
Buonasera, salve.
Buonasera Angelica. Senta, allora, il libro inizia con tutta una parte molto suggestiva che qui non racconteremo, dove, come dire, inizia un po' il simbolico dell'antropofagia. Inizia a Gerusalemme assediata nel 70 d.C. dai Romani, una madre che mangia il figlio, insomma, tutta un'avventura complessa e molto densa di significati di cui noi non parliamo. Invece,
e quello... qui il significato è, insomma, la fame, la carestia, la disperazione.
Infatti noi adesso abbiamo anche degli stralci dal suo libro, no? Chiaro, un paio, però quello che vorremmo chiederle è, proviamo a vedere come si può chiamare i tre settori dell'antropofagia.
Chiamiamoli così.
Ecco, allora, magari partiamo dal primo, se volete lo introduciamo con questo audio che abbiamo scelto.
Narra la cronaca varignana del Corpus Chronicorum Bononiensium che i bresciani virilmente e fortemente se defendevano e che quando si impadronivano dei soldati nemici, tutti li arrostivano e li mangiavano. Gli imperiali non furono da meno. Catturato Tebaldo Brusato, anima della resistenza, lo avvolsero in una pelle di bue e lo trascinarono intorno alle mura, per poi decapitarlo, squartarlo ed esporne i resti ai quattro angoli della città. Gli assediati, per lavare l'oltraggio al nobile Brusato, catturarono un nipote dell'imperatore che fu arrostito e mangiato dagli bressani.
I bresciani sono i bresciani, no?
I bresciani, sì. Nella pagina successiva c'è un banchetto anche a Montepulciano, però andiamo a raccontare invece la parte antropologica, Montanari.
Qui il tema è assedio e violenza, però.
Sì, questo caso è molto interessante perché racchiude in sé forse due settori, come li avete definiti. E c'è quello della fame, perché chiaramente i bresciani mangiano gli imperiali per fame, gli imperiali mangiano i bresciani, dopodiché, avendo mangiato appunto un simbolo della resistenza, a loro volta i bresciani mangiano per vendetta. Quindi c'è sia l'esigenza di ricorrere all'antropofagia nutritiva, nutrizionale, per sopperire al problema principale durante l'assedio, che era quello appunto della fame, sia la volontà di operare una vendetta contro un nemico, facendogli vedere attraverso uno scempio post mortem di qualcuno catturato, facendogli appunto vedere il...
Questo è uno degli aspetti più tragici, se vogliamo, l'antropofagia, diciamo che a Felice non è, però davvero nel momento in cui appunto una popolazione ha il sopravvento su un'altra, se la mangia come segno appunto di grandezza e di sottomissione per l'altra popolazione.
E anche di monito, no? Poi si sappia.
Succede, sì, questi episodi che sono, tra l'altro, come avete detto, la cosa interessante, che sono coinvolgono le nostre città del centro nord Italia soprattutto, Firenze, Brescia, Forlì, Ferrara, Perugia, perché appunto sono soprattutto le durante rivolte o insurrezioni che capitano. Quindi in generale, volendo fare insomma una casistica generale, chiaramente ogni caso ha le sue sfumature, la popolazione insorge contro o il signore che aveva fatto il malgoverno o l'attentatore del signore, insomma comunque qualcuno che è responsabile di aver fatto soffrire tutta la cittadinanza a causa del malgoverno, lo uccide, fa scempio del corpo e se lo mangia.
Ecco, però senta, la cosa che a me, Chiara, ha veramente stravolto, qui noi stiamo parlando della Firenze di Giotto, di Michelangelo, perché poi questa abitudine dura si estende di Donatello, dei Lorenzetti, insomma voglio dire, oppure tutte le altre nostre città famose di cultura, tradizione.
Uno dei momenti appunto culturalmente più elevati per la nostra storia.
Al mondo, però si mangiavano, cioè questo fa impressione.
Sì, no, è proprio questo, effettivamente è proprio un periodo che coincide paradossalmente con un grande sviluppo sia culturale che economico delle città italiane, però nonostante questo sviluppo le pratiche di violenza, anche al di là di quelle proprio così spontanee, anche le pratiche di violenza codificate come quelle previste dagli statuti cittadini contro i criminali, sono molto molto efferrate nonostante il contesto insomma culturale molto elevato.
Allora, c'è tutta un'altra espressione invece, come abbiamo definito, che lei racchiude in un capitolo che si chiama curare col corpo, quindi curare il corpo col corpo, di cui appunto sentiamo un breve stralcio.
Ricetta di Carlo Lancillotti per la preparazione e conservazione della carne umana. Ingredienti: cadavere umano a piacimento, mirra, aloe, spirito di vino ottimo. Norme per la preparazione: lasciare il cadavere un giorno intero e una notte in tempo sereno all'aria, dove li dì il sole e la luna. Tagliare la carne in fette. Aspergere le fette con mirra e un quarto di aloe e polverizzare finemente. Lasciar riposare il tutto 4 o 6 ore. Intingere le fette in spirito di vino ottimo e lasciare a macerare per 3 o 4 giorni. Inzuppare nuovamente in spirito di vino e porre all'aria in loco secco e ombroso, come sarebbe la stufa di un forno, sino che dette fette siano benissimo secche. Che paia carne seccata al fumo.
C'è anche la ricetta, insomma, ecco, per chi volesse favorire.
Sì, c'è tutto, c'è la ricetta e le modalità di preparazione. Proprio non ci facciamo mancare nulla per chi appunto, si sta accingendo a preparare la cena di Natale.
Ecco, volevo dirle questo, io e Chiara, insomma,
non è di Natale.
Il suo libro è da 9, se ci consente un punto in meno è perché effettivamente mancano un po' le ricette, c'è solo questa, ecco, sotto Natale.
C'erano, sì, c'era nella mia ricerca, c'era un lungo capitolo di ricette, poi l'abbiamo sintetizzato in una, insomma,
ecco, simbolica. Ma, vabbè, che lei dirà il fegato alla veneta è lo stesso del fegato della veneta, bene o male. Cioè, ci si può,
allora, a parte
cosa.
Gli scherzi, è un procedimento, una procedura assolutamente in voga, mi viene da dire, proprio in quel periodo di cui parlava Federico, insomma, nel 1400-1500.
Sì, questo è un esempio tardo che avete scelto ed è effettivamente frutto di un'evoluzione, perché in realtà la preparazione della carne umana come medicinale è soprattutto usata per l'evoluzione di una medicina che si chiamava mumia, che appunto ricavata ad esempio essiccando la carne umana eccetera, ma c'è da dire che all'inizio del Medioevo non era così. All'inizio del Medioevo la mumia era una miscela di bitume e pece che era usata per imbalsamare i corpi. Dopodiché, nel corso della trascrizione dei trattati medici, attraverso dei fraintendimenti si comincia a pensare che sia il corpo stesso, prima il succo del cadavere, poi la carne, quindi si comincia a tramandare come una ricetta fatta proprio di carne, dopodiché, insomma, attraverso varie evoluzioni arriva nel XVI secolo a essere veramente carne umana, per cui ad esempio Ambroise Paré si lamentava moltissimo di questi usi orribili di fugare i corpi per farne preparazioni medicinali di vario genere.
Medicinali che servivano a cosa?
Che cosa?
Scusi.
Tonsillite, non so, cos'è che servivano?
Ah, avevano un'applicazione varissima, nel senso perché sono intanto molto vari i medicinali ricavati dal corpo, c'è anche la polverizzazione delle ossa, c'era l'uso del fegato, appunto della mumia è il principale, e ogni trattato comunque dà la sua indicazione terapeutica, il mal di testa.
Ogni organo, ogni tessuto aveva, diciamo, una sua funzione.
Assolutamente,
ecco,
sono varissime.
Fonte,
diciamo,
di calcio.
Curare quasi tutto il corpo, a seconda
benissimo.
Dei trattati troviamo una o l'altra indicazione.
Ecco, va bene, allora va
un
bene.
Bellissimo libro.
Quindi per chi volesse preparare il cenone a base di, oppure chi volesse fare un regalo gradito, insomma, ecco, questo era un sunto del Fiero Pasto di Angelica Montanari. Grazie davvero, anche ci scusi per l'ironia un po' che ci abbiamo messo, però insomma è doverosa.
Teniamo presente che oggi c'è la surgelazione.
Ecco.
Si può preparare per tutto l'anno. Grazie, arrivederci.
Buone feste.
Arrivederci e buon appetito.
Dunque, io voglio dire solo questo. Una nostra collega, giornalista di scienza, è andata alle Svalbard 2 anni fa, è andata in albergo. La mattina è uscita, ha girato a destra e ha incontrato 2 orsi che la guardavano con grande interesse. Parlo al passato dell'evento, ma non della collega sopravvissuta.
Ecco, c'è un gruppo di studenti che ci chiede un aiuto per fare proprio la stessa esperienza. Perché? Cosa succede? C'è scritto la classe 4C del liceo umanistico Filzi di Rovereto, e qui al telefono con noi c'è Michela, che è rappresentante della classe, che dopo saluteremo. Ciao Michela, benvenuta.
Salve a tutti.
Ciao,
allora,
Michela.
Voi ci avete scritto e quindi noi non potevamo non darvi voce dicendoci aiutateci, noi abbiamo questo bellissimo progetto che si chiama Reset, però avete bisogno bisogno di una mano da parte appunto degli ascoltatori e del pubblico. Quindi partiamo col descrivere il progetto e poi ci dici che cosa avete bisogno.
Sì, allora il progetto ha uno scopo e un valore scientifico, in quanto andremo là a studiare il clima e lo compareremo con quello che è presente qua nel nostro territorio trentino. Infatti stiamo posizionando su tutto il Trentino dei termocroni in grado di rilevare i cambiamenti climatici ogni 15 minuti nell'arco della giornata, e alla fine di alcuni mesi raccoglieremo questi dati, che poi saranno comparati con quelli che raccoglieremo alle isole Svalbard.
Dunque avete posizionato questi sensori che vi danno fondamentalmente la temperatura, insomma
man mano il meteo durante la giornata.
Esatto, di alcune zone della vostra regione.
Esatto.
E la stessa cosa voi vorrete fare per un periodo ovviamente più limitato nella zona delle isole Svalbard.
Infatti.
Ok. Che cosa ci serve a questo confronto? A che cosa vi serve questo confronto?
Sì, più che altro perché molte persone non sanno che qua in Trentino sono presenti dei luoghi specifici in cui sono presenti proprio le temperature artiche che possono andare anche a meno 40 gradi, come succede nel Polo Nord.
E questo è un progetto che voi avete descritto, che avete preparato, avete già iniziato a installare i sensori. Di che cosa avreste bisogno adesso?
Beh, principalmente dei soldi, dei fondi.
I fondi.
Insomma, è quello che ci permette di arrivarci.
Mm.
Infatti
allora,
abbiamo aperto il crowdfunding grazie alla piattaforma School Raising.
Sì.
E il cui obiettivo che abbiamo posto è quello di raggiungere 6.000 euro. Noi siamo in 21,
sì.
22 e il prezzo totale sarebbe sui 30.000. Quello su School Raising sono 6.000 perché vabbè, non potevamo bilanciarci troppo, insomma.
Certo. E tutti gli altri come li trovate?
Beh, gli altri grazie a sponsor che stiamo continuamente cercando. E anche attività come aiuto compiti o organizzare
bene. State facendo dei lavori adesso,
state
per...
impegnando come dei matti per partire.
Sì, sì, siamo sempre attivi.
Allora, più o meno la data prevista per la partenza quale dovrebbe essere? Che tempo abbiamo?
20 luglio più o meno.
Ecco, allora dacci tutte le indicazioni per potervi aiutare.
Beh, il crowdfunding dura fino a gennaio.
Fino a gennaio.
E, esatto, ci si può accedere attraverso anche il nostro sito resetsvalbard.it.
Allora, www.resetsvalbard.it, poi lo metteremo anche sul nostro blog. Un piccolo
tutto
contributo, se siamo in tanti, si può fare tanto. Michela, incrociamo le dita, che anche insomma noi possiamo fare la nostra parte. Vogliamo salutare la classe?
Sì.
Ecco ragazzi, siete a Radio 24, volevamo innanzitutto salutarvi, incrociare le dita per voi. Anche Mebius si impegna nella vostra missione di arrivare alle Svalbard. Giusto, fatevi sentire. Il reset svalbard.it. Ce la faremo. Ciao ragazzi, buona lezione.
Ciao a tutti.
So the big question is, you know, Quo Vadis technology, where...
Sentite questa voce un po' pazza, strana, acuta e bassa, è quella di Joel Mokyr, grande economista che ha vinto il premio Balzan 2016 per l'economia. È stato qui a Milano al Politecnico, ha tenuto una lezione su temi appunto della tecnologia e il rapporto con l'economia. Lui vede molto rosa, quindi questo è estremamente interessante. Lo trovate sul nostro blog, la connessione a tutta la lezione.
Quindi www.radio24.it. Federico, noi auguriamo buon Natale e buone feste a tutti. Noi ci risentiamo sabato prossimo appunto per Santo Stefano.
Vabbè, un giorno dopo, insomma.
Ciao.